Allora, apriamo le nostre Bibbie in Genesi capitolo 2. Avete riposato in questi giorni? Bene. Che oggi parleremo del sabato, del riposare in Dio. Vogliamo leggere in Genesi capitolo 2, versetto 1 fino a 3. Così furono terminati i cieli e la terra e tutto il loro esercito. Pertanto il settimo giorno Dio terminò l'opera che aveva fatto, e nel settimo giorno si riposò da tutte le opere che aveva fatto. E Dio benedisse il settimo giorno e lo santificò, perché in esso Dio si riposò da tutte le opere che ho creata e fatta. Vogliamo pregare. Signore, aiutaci Tu di comprendere questo settimo giorno, cosa rappresenta per noi credenti oggi. Padre, benedisci questo tempo nella parola. Rimuove ogni disturbo nel nome di Gesù. Amen. Quindi Dio ha creato in sei giorni, i primi cinque giorni Dio ha visto quello che ha fatto e ha dichiarato che era buono. Il sesto giorno lui ha visto quello che ha creato e disse che era molto buono, era eccellente la sua creazione. E qui in capitolo 2, i primi tre versetti, abbiamo il settimo giorno. Versetto 2, pertanto il settimo giorno Dio terminò l'opera che ho fatto, nel settimo giorno si riposò da tutta l'opera che ho fatto. Allora qui non si parla della legge del sabato, la legge del sabato viene stabilita in Esodo. E poi vedremo fra poco queste leggi che Dio ha stabilito. Però la parola sabato è in versetto 2, perché la parola sabato, voi sapete in ebraico, è Shabbat. E qui dove dice nel settimo giorno si Shabbat da tutte le opere che ho fatto. Quindi Dio non era stanco. No? Mamma mia, sei giorni di creare l'universo, mamma mia, mi devo sedere un momento. No? Come me, in questi giorni siamo andati via e dove eravamo c'erano tante scale su e giù, e dovevo riposarmi a metà strada, no? Prendere fiato. Ma Dio non è così, non è che lui il settimo giorno dice, mamma mia, sono stanco. Dio ha creato il sabato per noi, perché lui sa che noi ci stanchiamo. E poi perché il sabato doveva essere una cosa profetica che puntava il popolo di Israele verso il sabato perfetto, suo figlio Gesù Cristo. E noi vedremo questa mattina un po' il sabato nel Vecchio Testamento, il sabato nel Nuovo Testamento, perché c'è confusione nelle chiese. Ci sono chiese che dicono che ancora bisogna rispettare il giorno di sabato. Avete sentito parlare? Ci sono delle chiese che dicono che deve fare il culto sabato. E ogni tanto qualche fratello viene da me e dice, ma sai, ho parlato con uno, mi ha detto che voi fate il culto la domenica, non è da Dio. È una cosa pagana che la Chiesa Cattolica Romana ha introdotto nella Chiesa. No? Ma comunque non è così. E noi vedremo dalla parola di Dio, perché le mie parole non servono a niente, ma è la parola del Signore. Quella che ci deve insegnare. Il giorno di sabato era molto significativo per il popolo ebraico e nel Vecchio Testamento il giorno di sabato era collegato con tre cose specifici. La prima cosa, girate in Esodo capitolo 20, i 10 comandamenti. E anche questo è interessante perché in Esodo 20 vengono dati i 10 comandamenti E il sabato viene collegato con la creazione dell'universo. In Deuteronomio 5 di nuovo viene ripetuto i 10 comandamenti. Mosè ripete i 10 comandamenti al popolo di Israele, ma viene collegato con la loro liberazione dall'Egitto. Quindi in Esodo 20 Dio stabilisce questa legge del sabato, dal versetto 8. Ricordate del giorno di sabato per santificarlo. Lavorerai 6 giorni e in essi farai ogni tuo lavoro. Ma nel settimo giorno è sabato, sacro all'Eterno, il tuo Dio. Non farai in esso alcun lavoro, né tu, né i tuoi figli, né tua figlia, né tuo servo, né la tua serva, né il bestiame, né il forestiere che è dentro alle tue porte. Poiché in 6 giorni l'Eterno fece i cieli e la terra, il mare e tutto ciò che è in essi, e il settimo giorno si riposò, perciò l'Eterno ha benedetto il giorno di sabato e l'ha santificato. Questa è anche la cosa speciale del giorno sabato. I 6 giorni che Dio ha creato tutte le cose, lui disse alla fine della giornata, era buono, e poi il sesto giorno era molto buono. Il settimo giorno lui non ha dichiarato che era molto buono, ma è scritto che Dio ha benedetto quel giorno e lui ha santificato quel giorno. Quindi Dio ha e poi viene ripetuto qui in Esodo 20, versetto 11. L'Eterno ha benedetto il giorno di sabato e l'ha santificato. Quindi un giorno molto speciale, perché è un modello di qualcos'altro. E noi vedremo nel Vecchio Testamento la severità con il quale Dio vede il rispetto del sabato. Perciò molti credenti nel Nuovo Testamento si confondono e dicono, vedi, ci sono maledizioni se tu non ubbidisci il sabato. Perché Dio voleva insegnare al popolo di Israele e tutto il mondo che il sabato rappresentava qualcos'altro e che fuori di qualcos'altro non c'è benedizione, ma non che realmente c'è un giorno più benedetto dell'altro. Ma Dio voleva insegnarci in questo, che questo giorno di sabato rappresenta qualcosa molto speciale, sarà una cosa di benedizione e sarà una cosa santificata da me, una cosa sacra. E quindi in Esodo 20, quando Dio parla del sabato, lo collega con la creazione dell'universo. Cosa ha fatto Dio in 6 giorni di creazione? Pensate un attimo. Ha creato tutto. Cosa ha creato? Ha creato gli animali, ha creato gli alberi, le montagne, ha creato gli esseri umani. E quindi Dio disse anche qui, Dio dichiara all'uomo, in 6 giorni io ho creato tutte le cose, ma il settimo giorno è un giorno che dovete adorare il creatore, non il creato. E abbiamo letto tante volte in Romani capitolo 1, no? Versetto 20, hanno adorato il creatore invece del creatore che è benedetto in eterno. Perciò non accettiamo il culto ai santi, pregare Maria, Padre Pio, per loro sono creature di Dio, anche creature macchiate dal peccato, come tutto il creato, come tutti noi. Ma Dio qui collega il sabato con la creazione dell'universo, dice 6 giorni lavorerete, 6 giorni io ho creato tutto questo, ma nel settimo giorno non dovete adorare questo, dovete adorare colui che ha fatto questo. Quindi il settimo giorno è anche santificato. Santificare vuol dire mettere da parte per uso sacro, di appartenerlo per una cosa speciale. In Esodo 23 vediamo che il sabato aveva anche un scopo pratico. Come ho detto, Dio non si era stancato dopo sei giorni di creare l'universo. Ma noi uomini ci stanchiamo, amen. E abbiamo bisogno di un giorno di riposo. Qui in Esodo 23, versetto 12, per sei giorni farai il tuo lavoro, ma il settimo giorno si riposerai, affinché il tuo bue, il tuo asino possono riposare. Vedi che anche gli animali possono riposare. E il figlio della tua serva, il forestiere, possono riprendere energia. Sapete che nel mondo pagano non c'era nessun giorno di riposo per gli schiavi? No, sette giorni. Loro lavoravano in pratica sempre, tutti i giorni, per tutta la loro vita. Ma Dio disse no, prendete un giorno, anche animale, di riposare. È un principio biblico e anche noi credenti, noi non rispettiamo un giorno di riposo per una cosa religiosa, spirituale, per essere a posto con Dio. Ma è giusto che noi come esseri umani prendiamo un giorno di riposo fisico. Magari oggi abbiamo il weekend, sabato, domenica, ma almeno un giorno. Prendere un giorno di riposo. Io di solito prendo lunedì, giorno di riposo, perché mi alzo presto la domenica, vengo qui, facciamo il culto, vado a casa, mangio, riposo per mezz'ora, un'ora, vado a Feltre, faccio il culto lì e io arrivo a casa verso le 10 di sera. E quindi lunedì un po' stacco la spina, magari vado a fare qualche giretto, però cerco di stare tranquillo e cerco di stare con la mia famiglia. È importante che noi ricarichiamo, che prendiamo un giorno per fare niente, no? Leggere la Bibbia, fare una passeggiata, stare con la famiglia. È una cosa importante. Nei tempi di Gesù, i farisei avevano fatto del sabato una cosa legalistica, no? Guarda, i tuoi discepoli prendono il mais il giorno di sabato. Ricordate quella storia nel Vangelo di Marco? Guarda che loro stanno lavorando. Vedi i farisei come sono. I farisei ci sono ancora anche nelle chiese. I farisei sono quelli che guardano sempre tutti gli altri e sempre hanno da dire su tutti gli altri. Ma perché ha messo quella maglia così? E perché fa questo? E perché fa quello? E anche i farisei, guarda! Perché loro cercavano una cosa per sminuire il ministero di Gesù. Perché Gesù guariva, Gesù risuscitava dai morti. Non potevano negare la potenza di Dio nella sua vita. E quindi dovevano trovare una piccola bricioletta e dire, vedi? Ma cosa disse il Signore ai farisei quando hanno accusato i discepoli? Ricordate? Esatto, lui ha raccontato quella parabola, esatto. Però poi disse, l'uomo non è stato fatto per il sabato, ma il sabato per l'uomo. Avete rovesciato la cosa. Dio ha fatto il sabato per essere un giorno di benedizione, un giorno in cui l'uomo poteva riposare, stare con la famiglia e stare in comunione con Dio. Una cosa bella. Vedete, quando uno cade nel legalismo, invece di rendere un rapporto con Dio una cosa piacevole, una cosa bella, lo rende una cosa, oh mamma mia, domenica, uffa, devo andare in chiesa. No, non hai capito. Oh, mamma mia, dobbiamo andare al culto. Oh, no, andiamo al culto, alleluia. Andiamo ad adorare il Signore insieme ai nostri fratelli. È un giorno di celebrare, di riposare. Dio ha fatto il sabato per l'uomo. Perché l'uomo, sappiamo tutti, abbiamo bisogno di riposare. Il secondo cosa che viene collegato in Esodo 31 in prima cosa il sabato viene collegato col creato, essere un messaggio che l'uomo non deve adorare il creato ma deve adorare il creatore. Qui in Esodo 31 versetto 13 Dio parla a Mosè qui, parla anche ai figli di Israele dicendo: badate bene di osservare i miei sabati, perché è un segno fra me e voi per tutte le vostre generazioni, affinché conosciate che io sono l'Eterno che vi santifica. Se guardiamo un po' più giù in versetto 17, esso è un segno perpetuo fra me e i figli di Israele, poiché in sei giorni l'Eterno fece i cieli e la terra, e il settimo giorno si riposò e fu ristorato. Quindi il sabato era collegato a Israele. Nessuna parte della Bibbia dice che noi gentili, noi non israeliti, dobbiamo rispettare il sabato. Non c'è verso nella Bibbia che dichiara questo. Dio ha dichiarato: questo è un segno fra me e Israele, in tutte le vostre generazioni. Era un messaggio per Israele che parlava dell'opera futura del Messia. Dio ha preso molto sul serio questa cosa. Guardiamo in versetto 15. Si lavorerai sei giorni, ma il settimo giorno è sabato di riposo, sacro all'Eterno. Ascoltate bene poi cosa dice il Signore qua. Chiunque farà qualche lavoro nel giorno di sabato sarà messo a morte. È un po' severo, no, Signore? Non pensate un po': scusa Signore, ho lavorato un giorno, mi devi uccidere? Voi non pensate che è un po' severo? O solo io? Umanamente è molto severo. Se tu lavori solo un sabato, tu devi essere ucciso. Secondo voi perché era così importante per Dio questa cosa? Anche in questo c'è un messaggio. Perché come il sabato raffigura l'opera di Cristo, Dio sta dicendo che al di fuori di Cristo c'è la morte. Guardiamo un attimo in Geremia capitolo 17. Chi è stato qui per lo studio di Daniele, di Neemia? Voi sapete che Daniele era un profeta che ha vissuto in Babilonia durante 70 anni di schiavitù. Voi conoscete la storia, no? Israele ha disubbidito il Signore. Dio ha mandato il profeta Geremia a profetizzare contro di loro. In Geremia capitolo 17, versetto 27, quindi è Geremia che profetizza al popolo di Israele: ma se non mi ascolterete, non santificando il giorno di sabato, portando carichi e introducendoli per le porte di Gerusalemme in giorno di sabato, io accenderò un fuoco alle sue porte, esso divorerà i palazzi di Gerusalemme e non si estinguerà. Quindi gli israeliti per tanti anni non hanno rispettato il sabato, non solo non hanno rispettato il giorno di sabato, ma voi conoscete la legge del settimo anno. Avete mai letto quello nella Bibbia? Che Dio disse: dopo sette anni lasciate le terre incoltivate, solo quello che la terra produce per sé, quindi spontaneamente, voi potete raccogliere. Ma gli israeliti ogni settimo anno dovevano far riposare anche la terra. Che voi sapete, ora noi lavoriamo in la terra tutti gli anni e perciò dobbiamo pompare la terra piena di roba chimica, perché la terra si debolisce. Anche questa è una prova della soprannaturalità della parola di Dio. Secondo voi nel Medioevo, nel mondo antico, sapevano che la terra si sciupava? No. È una cosa scoperta, una cosa moderna, che i scienziati sanno che se tu coltivi un terreno in continuità, diventa sterile, diventa, infatti in tanti paesi, India e in Africa, avete mai visto i documentari che sono saline, cioè sono terre acidi, rovinati per sempre, perché l'uomo ha sopraffatto la terra, non ha dato tempo di riposare. E quindi Geremia è stato mandato da Dio di avvertirli di rispettare il sabato, perché era molto importante per Dio. Non hanno rispettato, e quindi in capitolo 25, voi sapete che Dio ci avverte tante volte, e poi se non ascoltiamo, poi arriva il castigo. E qui in Geremia 25, versetto 11, questa è la profezia dei 70 anni di cattività. Versetto 11, tutto questo paese diventerà una desolazione e un oggetto di stupore, e queste nazioni serviranno il re di Babilonia per 70 anni. Allora, voi sapete perché erano 70 anni? Adesso vi dico, perché 490 anni loro non hanno mai rispettato il settimo anno di lasciare la terra incoltivata. Comprendete che ogni settimo anno devono lasciare incoltivato la terra, e per 490 anni non hanno rispettato questa legge, e Dio dice va bene, adesso io riprenderò quei 70 anni. Conviene ubbidire il Signore. Amen. Perché prima o poi ci saranno i conti da fare. E qui Dio dice, voi non avete rispettato il sabato per 70 anni? Adesso sarete fuori dalla nazione per 70 anni e sarai incoltivato, diventerà tutto salvatico. E poi abbiamo la storia di Neemia, che Neemia porta la terza gruppo di israeliti per ricostruire la città e di nuovo cominciare a coltivare la nazione di Israele. Perché era così importante per Dio, e perché per Dio era una cosa così severa? Perché lui voleva insegnare agli israeliti e anche a noi che fuori di questo sabato c'era maledizione. Solo nel rispettare quel sabato c'era benedizione. E quindi c'è nel nuovo patto, non c'è altro nome dato ai uomini sotto il cielo per il quale gli uomini possono essere salvati. Il nome di Gesù. Noi cristiani non possiamo credere che c'è salvezza in Buddha, c'è salvezza in Maomet, c'è salvezza in Rama, in altri dei, ma non perché siamo bigotti, ma perché Gesù stesso ha detto, io sono l'unica via, nessuno va al Padre se non è per mezzo di me. E come il sabato era una figura di Gesù, Dio stava dicendo che quello è la benedizione, quello è la vita. E fuori di quello non c'è niente. In Deuteronomio 5, dove Dio ha ripetuto i 10 comandamenti israeliti, versetto 12, osservi il giorno di sabato per santificarlo come l'Eterno il tuo Dio ti ha comandato. Lavorerai 6 giorni e in essi farai ogni tuo lavoro, ma il settimo giorno è sabato sacro all'Eterno il tuo Dio. Non farai in esso alcun lavoro, né i tuoi figli né la tua figlia, né il tuo servo né la tua serva, né i tuoi bue né il tuo asino, né alcune delle tue bestie, né il forestiero che sta dentro le tue porte, affinché il tuo servo e la tua serva si riposino come te. E ricordate che sei stato schiavo nel paese di Egitto, e che l'Eterno, il tuo Dio, ti ha fatto uscire da là con mano potente e con braccio steso. Perciò l'Eterno, il tuo Dio, ti ordina di osservare il giorno di sabato. Quindi qui il sabato, abbiamo visto, viene collegato prima con la creazione, che non dobbiamo adorare il creato ma il creatore. Viene collegato con Israele, era un segno profetico per il popolo di Dio di qualcosa migliore che doveva venire. E la terza cosa, il sabato viene collegato con la liberazione dalla schiavitù. Allora qualcuno potrebbe chiedere, allora Craig, dobbiamo ancora osservare il sabato? Giriamo in Colossesi capitolo 2, perché anche nella Chiesa c'è confusione su questo fatto. E non voglio, non è che voglio fare un messaggio, una predica, per esempio, contro la Chiesa del Settimo Giorno. Voi sapete, c'è la Chiesa Avventisti del Settimo Giorno. Se loro vogliono fare il culto sabato, va benissimo, non c'è problema. Possiamo fare il culto a mezzanotte giovedì, se vogliamo. L'importante è che non... che nessuno cerca di imporre sugli altri, ed è questo, perché come abbiamo visto il sabato era una cosa che era speciale fra Dio e il popolo di Israele. E qui in Colossese, come anche oggi, c'è confusione, c'era confusione anche nella chiesa lì, perché alcuni ebrei erano entrati nella chiesa dei gentili e hanno detto: voi dovete rispettare il sabato, voi dovete rispettare le feste ebraiche, voi dovete rispettare la nostra dieta, sapete, il cibo kosher, non potete mangiare maiale, non potete mangiare aragoste. Ma qui Paolo ha scritto queste lettere per chiarire queste cose. In Colossesi 2,16: nessuno dunque vi giudichi per cibi o bevande o rispetto a feste, a nove lune o ai sabati. Perché c'erano alcuni che giudicavano questi fratelli. I ebrei entravano: voi gentili non siete credenti top, no, di prima classe. E anche oggi ancora c'è gente così, che dicono che dobbiamo diventare tutti ebrei, dobbiamo... ah, ma se tu non conosci le cose ebraiche, se tu non... ma dove è scritto questo nella Bibbia? No? Io ho visto che tanti in questi movimenti, Israele, Israele, dobbiamo diventare come Israele, ma dove è scritto nella Bibbia? C'è orgoglio spirituale. Ah, noi facciamo come ebrei... comprendete, c'è l'orgoglio spirituale che entra, che noi facciamo una cosa al di sopra di voi. E anche qui nella chiesa c'erano i ebrei che insegnavano i gentili: voi dovete rispettare, altrimenti non siete cristiani buoni di prima classe, quindi dovete in pratica diventare ebrei. Ma Paolo dice: guarda che non è così, nessuno vi giudica su queste cose, perché non adoriamo giorni, adoriamo colui che ha creato i giorni. Nessuno dunque vi giudichi per cibi o bevande o rispetto a feste o nuove lune o sabati. Queste cose sono ombra di quelle che devono venire, ma il corpo è di Cristo. Cosa sta dicendo qui Paolo? Che tutte le cose del Vecchio Testamento, anche la legge del sabato, voi comprendete nella Bibbia quando parla di un'ombra, no? Non è quello che intendono qui in Veneto. Un'ombra è un'altra cosa. Un'ombra è una figura, è una prefigura, è una profezia, è un simbolo. E Paolo dice, tutte quelle cose del Vecchio Testamento erano simboli, erano messaggi che Dio ha dato per puntare verso il Messia. Ma arrivato adesso, queste cose sono ombre di quelle che devono venire. Ma il corpo è di Cristo. Quindi, arrivato Gesù, non c'è più bisogno di nessuna di quelle cose, perché è arrivato la realtà. No, potremmo paragonarlo pensate un attimo a una persona che tu più di tutte le altre persone viventi sulla terra vorresti avere a casa tua. Pensate un attimo, no? Quella persona. Io non mi viene neanche nessuno in mente, ma dico dico così, vorrei avere il calciatore Kakà a casa mia. Non è vero, però lo dico come esempio, no? Che lui, Riccardo si chiama, no? Vedi che non conosco neanche il suo nome, Riccardo? Boh. Comunque è un fratello, no? Avete sentito quando ha dato il pallone d'oro a lui? Qualcuno l'ha visto? Sapete cosa ha detto? È fortissimo questo fratello. Quando ha dato il pallone d'oro, no, migliore giocatore nel mondo, fra tutti i calciatori nel mondo, e hanno detto, allora, Riccardo si chiama?
Sì.
Ok. Riccardo, adesso hai vinto tipo il premio più alto che un calciatore può mai spirare di avere, e quindi per te cosa potresti fare più massimo di questo, no? E lui ha detto a tutti i giornalisti, dai tutti là con le foto, pronto? Lui ha detto, io vorrei diventare un pastore. Vuoi essere un giorno un pastore e predicare la parola di Dio alle persone? Ah! No? Forte, quelle cosa? Cosa hai detto? Pastore? Lui ha detto, per me sarebbe portare la parola di Dio alle persone, questo veramente, io miro quello. Ma facciamo finta che lui è mio idolo, no? E quindi io ho tutte le sue foto, ho la sua maglia, ho tutti i DVD delle sue partite, ho anche una figurina altezza di uomo, no? Nel mio salotto, magari ogni tanto mi faccio la foto a fianco, no? Guardi, io Riccardo, mio amico, pallone d'oro, no? E poi un giorno mi arriva una telefonata dalla segretaria di Riccardo Kakà, dice, guarda, Riccardo ha sentito come tu sei un suo grande fan e lui domani verrà a casa tua a mangiare. Wow! E lui viene a casa mia, magari ci sediamo a tavola, e io mi abbraccio con la cosa di cartone e dico, sarebbe un po' ridicolo, no? Perché è arrivato il vero. Sarebbe ridicolo, no? Abbracciare il cartone ancora. E Paolo qui in Colossesi dice queste cose erano come il cartone, ma è arrivato Cristo, lui è tutto. Queste cose erano figure di Cristo, parlavano di Cristo, ma arrivato a Cristo non c'è più bisogno di nessuna di queste cose. Guardiamo un secondo in Atti, capitolo 20, perché voglio dimostrarvi che biblicamente la Chiesa primitiva si celebrava il culto il giorno di domenica. Atti 20. Anche se, come abbiamo già visto in Colossese, noi potremmo celebrare il culto venerdì o qualsiasi giorno, in qualsiasi momento. Nella Chiesa, nel Nuovo Patto, noi non abbiamo un giorno speciale per adorare Dio. Perché anche Gesù diceva alla donna samaritana, quando lei ha dichiarato a lui, I giudei dicono che a Gerusalemme bisogna adorare, i nostri padri dicono su questo monte qui in Samaria, tu cosa dici? E Gesù ha detto, è arrivato l'ora. Quindi una volta si adorava a Gerusalemme, c'era un luogo speciale. Ma è arrivato l'ora che coloro che adorano Dio lo adoreranno in spirito e verità. Tu puoi adorare Dio nella tua fabbrica, tu puoi adorare Dio sull'autobus. Tu puoi adorare Dio mentre galleggi nel mare. Però non è vero che la Chiesa Cattolica Romana ha introdotto l'adorazione alla domenica. Non è vero. Perché alcuni dicono, oh, vedi, è una cosa della Chiesa Romana. Ma qui in Atti, vediamo in Atti 20, versetto 7, e il primo giorno della settimana, essendosi i discepoli radunati per rompere il pane, Paolo, dovendo partire il giorno seguente, parlava loro e protrasse il discorso fino a mezzanotte. Poi la storia voi conoscete, il ragazzo si è addormentato, è caduto, Paolo, Dio lo ha risuscitato dalla morte. Però vedete che loro, la Chiesa, sotto gli apostoli si radunava in quale giorno? Il settimo giorno? Il primo giorno, che sarebbe? Oggi. Oggi la Chiesa primitiva si radunava la domenica. Ma di nuovo possiamo radunare, cioè facciamo finta che siamo tutti infermieri e dobbiamo fare i turni, l'unico momento che abbiamo libero tutti insieme è martedì alle 4:45. Ok, fratelli, facciamo il culto martedì alle 4:45. Comprendete? Non abbiamo giorni, momenti, qualunque momento. Però per dire, celebrare il culto la domenica non è una cosa pagana, come alcuni dicono in giro, introdotto dalla Chiesa Romana. Il culto si celebrava domenica quando c'erano gli apostoli. Perché che cosa è accaduto il primo giorno della settimana? Abbiamo da poco celebrato. Gesù è risuscitato dai morti il primo giorno. Anche in ogni probabilità, come la Chiesa nel libro di Atti, voi sapete che Paolo e altri apostoli il giorno di sabato dove andavano? Andavano in sinagoga, è scritto che andavano in sinagoga e predicavano. Quindi la Chiesa primitiva ancora non si era rotto completamente col libraismo. E quindi in ogni probabilità, come sabato c'era il culto, diciamo, nella sinagoga, hanno deciso di celebrare la riunione della Chiesa, cioè Ecclesia, tutti quelli nati di nuovo, il giorno della domenica, che era anche il giorno in cui Gesù è risuscitato dai morti. E vediamo anche qui che loro erano radunati per rompere il pane, quindi celebrare la Santa Cena, come faremo anche noi questa mattina. In 1 Corinzi 16, versetto 1 e 2. Ora quanto alla colletta che si fa per i santi, questi santi erano santi viventi, nel libro di Atti viene raccontato che il profeta Agaba aveva profetizzato che ci sarebbe stata una carestia nella terra di Israele. E qui attraverso l'apostolo Paolo le chiese gentile, anche la chiesa Filippi, Colossei, hanno fatto delle offerte per mandare i fratelli a Gerusalemme. Come anche noi alcuni mesi fa abbiamo fatto un'offerta per i fratelli in Santo Domingo, nella Repubblica Dominicana, nello stesso modo. E quindi Paolo qui dice, questa colletta che avete fatto per i santi fratelli ed Israele, fate anche voi come è ordinato anche la Chiesa della Galazia. Ogni primo giorno della settimana ciascuno di voi mette da parte per conto suo ciò che può in base a come ha prosperato, affinché non si facciano più collette quando verrò. Quindi anche Corinto c'era il raduno il primo giorno della settimana. Anche in Apocalisse 1:10, quando Giovanni fa l'introduzione al libro di Apocalisse, lui dice nel giorno del Signore. E quindi questo era il giorno della risurrezione di Cristo. Quindi uno potrebbe chiedere, allora, se non dobbiamo più osservare la legge del Vecchio Testamento, quale scopo aveva la legge? Vediamo in Galati capitolo 3. Anche in questo riguardo c'è molta confusione nella Chiesa riguardo la legge, la grazia, il nuovo patto, il vecchio patto. E confesso anche per me, per tanti anni era una cosa che non comprendevo, e purtroppo nessuno mi pareva in grado di spiegarmela. In Galati 3, versetto 19, perché dunque fu data la legge? Quindi è anche una domanda che facciamo noi. Allora, cosa serviva la legge, il sabato, tutte queste cose? Esso fu aggiunto a causa della trasgressione, finché fosse venuta la discendenza a cui era stata fatta la promessa. Questa discendenza è Gesù. Esso fu promulgato dai angeli per mano di un mediatore. Ora il mediatore non è mediatore di uno solo, ma Dio è uno. La legge è dunque contraria alle promesse di Dio? Così non sia. Perché se fosse stata data una legge, ascoltate bene cosa dice Paolo qua, capace di dare la vita, allora veramente la giustizia sarebbe venuta dalla legge. Quindi Paolo dichiara, se l'uomo poteva essere giustificato attraverso la legge, allora questo sarebbe stato il mezzo della salvezza dell'uomo. Dio dice, ubbidite le leggi, sarete salvati. Ma lui dice che non c'è una legge che può dare veramente vita all'uomo. Una legge ti ha mai dato vita? Qualche legge a me mi ha alleggerito il portafoglio, no? Quando ti danno la multa, non mi ha dato la vita però. Ma la legge è stata data a Dio a causa del peccato, a causa della disobbedienza di Adamo. Versetto 22, ma la scrittura rinchiuso ogni cosa sotto il peccato affinché fosse data ai credenti la promessa per la fede di Gesù Cristo. Ora, prima che venisse la fede, noi eravamo custoditi sotto la legge, come rinchiusi, in attesa della fede che doveva essere rivelata. Così la legge è stato nostro precettore per portarci a Cristo, affinché fossimo giustificati per fede. Voi conoscete il precettore cos'è? No? Allora, il precettore era un guardiano, era un tutore, che magari una famiglia ricca prendeva per allevare un bambino, insegnare la cultura, insegnare le manierismi del mondo, finché lui arrivava a un'età adulta, quindi era capace lui di camminare con le proprie gambe in un certo senso, no? Quindi il precettore era quello che preparava il bambino per essere un adulto. E Paolo qui dice che la legge per noi era il nostro precettore. Il scopo della legge è portarci a Cristo. Nel versetto 25, ma venuta la fede non siamo più sotto un precettore, perché voi tutti siete figli di Dio per mezzo della fede in Cristo Gesù. Quindi quando abbiamo conosciuto il Signore con la nuova nascita, non c'è più bisogno della legge. Giriamo un attimo in Romani capitolo 3. Perché anche qui Paolo ci spiega il scopo della legge nella nostra vita. Romani 3, 19. Or noi sappiamo che tutto quello che la legge dice, lo dice per coloro che sono sotto la legge, affinché ogni bocca sia messa a tacere e il mondo sia colpevole davanti a Dio. Quindi la legge di Dio è per farci rendere conto che noi siamo colpevoli, che noi siamo peccatori e che noi abbiamo bisogno di un salvatore. Sapete, se tu credi di essere una persona giusta e santo, cercherai la salvezza? No. Perché? Io sono buono, io vado in chiesa, io vado in messa, non ho mai ammazzato nessuno. Ma la legge dice che tu sei un peccatore e che tu andrai all'inferno e sarai separato da Dio per l'eternità. E quindi lui dice che la legge è per tappare tutte le bocche che vogliono dire io sono giusto. Affinché ogni bocca sia messa a tacere e tutto il mondo sia colpevole davanti a Dio. Leggiamo versetto 20. Perché nessuna carne sarà giustificata davanti a Lui per le opere della legge. Mediante la legge, infatti, vi è conoscenza del peccato. Allora, girate in Romani 7:7. Che diremo dunque che la legge è peccato? Così non sia. Anzi, io non avrei conosciuto il peccato. Questo è l'Apostolo Paolo che sta parlando. Romani 7:7. Anzi, io non avrei conosciuto il peccato se non mediante la legge. Infatti, io non avrei conosciuto la concupiscenza se la legge non avesse detto non concupire, non rubare, non dire una bugia. Ci sono dei fratelli che loro hanno questo ministero, vanno in giro con un videocamera e vanno a fare sondaggi alle persone. No, vanno in shopping mall e fanno interviste. Posso intervistare? Sì, 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 sì. No, la gente dice sempre, oh, vuoi mia opinione su qualcosa? Ok. Lei ritiene di essere un peccatore? Lei ritiene di essere una persona cattiva o giusta? Ah, è giusto? Lei pensa che lei ha obbedito alla legge di Dio? Sì, sì, io credo di sì. Ma lei ha mai detto una bugia? Ah, sì, 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 qualche volta avrei detto una bugia. E quindi questo vuol dire che lei è un? No? Bugiardo? Quindi lei è un bugiardo. Lei ha mai rubato? No, no, io ho rubato niente. Ma non ho mai preso una matita che non era sua? Non ha mai preso un foglio di carta che non era sua? Ah, sì, sì. Un prestito, no? Quindi lei ha rubato? Sì, sì, qualche volta ho rubato. Quindi lei è un ladro. Quindi lei è un bugiardo, un ladro. Lei ha mai desiderato una donna che non è sua moglie? sì, qualche volta allora lei è un adulterio, adultero. Noi fanno un po' questo elenco di 10 comandamenti, la gente, e la legge serve per questo. La legge è un specchio. Lo specchio cosa serve? Per farci vedere la nostra somiglianza, come siamo. Ma se io lavoro sulla mia macchina, sul coperto di grasso, no, sotto la macchina, e io vado in bagno e vedo nello specchio, mamma mia come sono sporco, non posso andare in supermercato così. Posso staccare col specchio dal muro e lavarmi e strofinarmi con lo specchio? Lo specchio è capace di lavare e togliere lo sporco? No, la legge è capace solo di farmi vedere che sono sporco. Solo il sangue di Gesù è capace di lavare via i nostri peccati. Lo specchio può dirmi che sono sporco, ma non è in grado di lavarmi. Lo specchio cosa mi dice? Sei sporco? Hai bisogno di essere lavato. Hai bisogno di qualcosa che ti puoi lavare. E Paolo dice, se non per la legge io non avrei saputo non mentire, non rubare, non concupire. Il scopo della legge è per convincerti del peccato, di mettere a tacere tutto ogni vanto di ogni uomo. Io sono giusto, è vero. La Bibbia dice che tutti sono rinchiusi nel peccato. E quindi il scopo della legge è portarci a vedere il nostro bisogno di Gesù Cristo. Io ho bisogno di Gesù. E qui in Ebrei capitolo 3 scopriamo nel Nuovo Testamento cos'è il sabato per noi. Che non è un giorno della settimana, ma è una persona. E io devo confessarvi che io sono credente da 28 anni e devo confessarvi per tanti, tanti anni nel mio cristianesimo io leggevo i primi passi in Ebrei capitolo 4 e non capivo nulla di che cosa stava parlando questi passi. Ho letto tante volte, dice, boh, io non so. Non so neanche cosa vuole dire qua. Versetto 1. Abbiamo quindi, Ebrei capitolo 4, abbiamo quindi timore che possiate rimanere ancora una promessa di entrare nel suo riposo. Qualcuno di voi si è ritenuto escluso. Io leggevo questi passi e dice, ma cosa vuol dire tutto questo suo riposo, entrare nel suo riposo? Boh. E confesso che io non avevo più pallida idea cosa volevo dire questi versetti. In capitolo 3 l'autore di Ebrei parla del popolo di Israele quando loro vagavano nel deserto e devono entrare nella terra promessa. Versetto 15, oggi se udite la sua voce non indurite i vostri cuori come nella provocazione. Chi furono infatti quelli che avendolo udito lo provocarono? Non furono tutti quelli che erano usciti dall'Egitto per mezzo di Mosè. Voi conoscete la storia, no? Dio ha liberato con la sua potente mano il popolo di Israele di Egitto. Loro dovevano fare un tragitto di 40 giorni e entrare nelle promesse di Dio. Nelle benedizioni. Era il piano di Dio che loro facevano questo viaggio di 40 giorni e entravano a possedere. Io la prima volta che ho letto quei passi dove il Signore dice, io vi farò entrare e tutte le vigne, tutte le piante, tutte le animali, tutti i terreni dei popoli che sono lì saranno vostri. E io la prima volta che ho letto ho detto, ma mica è giusto questo? I israeliti vanno a rubare tutte le cose degli altri. Ma anche qui c'era un messaggio che loro dovevano entrare in cose per le quali non avevano lavorato neanche un secondo. C'era un messaggio, anche questa era una figura. Il piano di Dio che loro, dopo la loro liberazione, sappiamo che questa è una figura della nuova nascita, quando abbiamo conosciuto il Signore, la volontà di Dio, il piano di Dio per il popolo di Israele era che loro entrassero immediatamente nelle promesse di Dio, nelle benedizioni. Ma è andata così? No. Perché? Perché quando i 10 spie tornarono a raccontare com'era la terra, voi conoscete la storia, no? Solo Giosuè e Caleb avevano un buon resoconto e hanno detto: sì, il Signore è con noi, andiamo. Giosuè e Caleb hanno creduto alla promessa di Dio, ma gli altri 10 no. Quindi il popolo aveva paura, lapidiamo Mosè, ammazziamolo. E a causa della loro incredulità, non perché non erano obbedienti alla legge, questo e quello o quell'altro, a causa della loro incredulità nelle promesse di Dio, non potevano entrare nella benedizione di Dio. E quindi Dio diceva: bene, vagate per 40 anni finché tutti voi che non credete nella mia parola morite. E Giosuè e Caleb, che hanno creduto alla mia promessa, loro e i vostri bambini entreranno nella mia benedizione. E qui Paolo, io credo che Paolo ha scritto Ebrei, parla che loro non, a causa dell'incredulità, non potevano entrare in tutte queste benedizioni che Dio ha preparato per loro. E qui dice, versetto 17, ora chi furono coloro i quali si sdegnò per 40 anni non furono coloro che peccarono, i cui cadaveri caddero nel deserto. E a chi giurò che non sarebbero entrati nel suo riposo se non quelli che furono increduli? Or noi vediamo che non vi poterono entrare per incredulità, non per legge e regole, solo per la loro incredulità. Abbiamo quindi timore. Qui lo Spirito Santo sta parlando a noi a molte belune questa mattina. Fratelli, abbiamo timore, poiché rimane ancora una promessa di entrare nel suo riposo. C'è una promessa per noi questa mattina di entrare nel suo riposo. E credete, io ero credente per tanti anni, io non capivo neanche, cos'è questo riposo? Perché io sono nato di nuovo. Sapete, quando conosciamo il Signore, cosa abbiamo portato al Signore? Noi, quando abbiamo conosciuto Lui. Peccati, il macello della nostra vita. Non abbiamo portato niente. Noi ci siamo presentati in ginocchio davanti a Dio: io ho fatto questo per te, io ho fatto questo, sono bravo, quindi... No, io non mi sono presentato in questo modo. Dio abbia pietà di me! Io mi sono presentato così. Sono un peccatore. Non sono degno di... Perdonami Dio, lavami, ho bisogno di te, Signore. Mi sono presentato con niente. E sapete, quando uno nasce di nuovo è come gli occhi vengono aperti. Ah, Signore, gloria a Dio, Signore è grande. Sapete, se mi dicevano tuffiti del Dio vuole che, ok, lo fa, andiamo. E avrei fatto qualsiasi cosa per il Signore. Ma perché qualcuno mi ha imposto una legge? No, perché io amavo Dio. Mamma mia, il Signore ha fatto talmente tanto per me. Come potrei non fare qualcosa per Lui? E Dio vuole che noi continuiamo per sempre così. Ma purtroppo... alcuni di noi, magari quelli più vecchi nella chiesa, hanno detto: sì sì fratello, la gioia dopo un po' si sminuirà e diventerai vecchio e brutto e religioso come noi. No. Ma purtroppo tante volte credenti entrano nella chiesa, tu devi fare così, devi mettere la giacca e la cravatta, devi pettinarti i capelli in un certo modo, devi fare questo, devi fare quello, devi fare... E uno che ama il Signore, ha zelo per Dio, dice, va bene, allora ci provo, no? Allora, sì, vado ogni venerdì alla preghiera perché io amo Dio, e poi magari un venerdì per qualche motivo sono stanco, adesso sono un perdente, Dio non mi ama più, sono venuto meno. Voi avete fatto questa esperienza o solo io? E quindi abbiamo un cristianesimo che è come una montagna russa, su e giù, su e giù. Magari la settimana che stiamo pregando tanto, adesso sto bene con Dio, adesso vedo, sto quasi per prendere slancio. Poi, oh mamma mia, no, non posso andare in chiesa, come posso presentarmi in chiesa? Ho litigato con la moglie, i fratelli sapranno quanto sono peccatore. E facciamo questo cammino faticoso. Magari il pastore dice, dovete digiunare, dovete fare preghiere, dovete fare questo, se volete essere graditi da Dio. Ah beh, ci provo, faccio il digiuno, dopo 2 ore, mamma mia, c'ho fame. Ah beh, mangio questa merendina. Ma è inutile fare i voti, fare promesse, io farò tutto questo per te, Dio. È meglio innamorarci del Signore. Sapete che il Signore non ha messo nessun gioco su di voi. Cosa disse il Signore? Il mio gioco è leggero. Venite e imparate da me. Camminare per lo Spirito non è gravo. Oh mamma, devo andare in chiesa, devo fare questo. Sapete, questa è la legge. E se tu hai cristianesimo così, tu sei sotto la legge, ma non è la volontà di Dio per te. La volontà di Dio è che noi camminiamo per lo Spirito Santo, che sperimentiamo ogni giorno la gioia e il riposo. E io ringrazio Dio per il fratello Chuck Smith, perché lui ha scritto quel libro, La Grazia Cambia Ogni Cosa, perché veramente ha cambiato ogni cosa nella mia vita. Perché nella chiesa che io frequentavo mi dicevano, devi digiunare, devi fare tutte queste cose, poi tu sarai santificato, oh, e sarai super spirituale. E io ci provavo e venivo sempre meno, e poi mi sentivo deluso, condannato. E posso dirvi che il mio cristianesimo non era tanto gioioso in questo modo. E grazie a Dio, Dio ha usato questo fratello, ma non tanto questo fratello, le sue parole, ma la parola di Dio. E anche Chuck parlava di questo riposo, che quando noi entriamo nel riposo, come è scritto anche qui in versetto 9 e 10, resta dunque un riposo di sabato, quindi un Shabbat, un riposo. Per il popolo di Dio. Abbiamo già stabilito dalla scrittura che noi come credenti nel nuovo patto non dobbiamo celebrare un giorno della settimana. Qui dice, resta dunque un riposo di riposo, in poche parole, perché Shabbat vuol dire riposo. Per il popolo di Dio, per noi, oggi a Montebelluna. Chi infatti è entrato nel suo riposo, non nel nostro, si riposa anche egli delle proprie opere come Dio delle sue. Quindi il riposo che Dio desidera per ognuno di voi, questa promessa di riposo, è che tu realizzi per fede quello che Cristo ha fatto per te. E spero che potete comprendere, perché ci vuole una rivelazione dello Spirito Santo. Io non devo fare più niente. Voi sapete che io sono salvato per la grazia di Dio. Io da questo momento e per tutto il resto della mia vita, io non devo fare neanche un respiro per piacere Dio. Credete questo? Tu sei amato da Dio e gradito da Dio come forse il primo giorno che nascevi di nuovo. Sapete, nel momento in cui sei nato di nuovo, tu sei in Cristo. Tu sei perfetto in Cristo. Dio non ti ama più perché hai pregato, hai digiunato o sei andato in chiesa 1000 volte alla settimana. Comprendete la differenza fra un cristianesimo che tu devi perform? Come si dice perform in italiano? Qualcuno? No, tu devi fare, no? Devi agire. Tu devi fare un determinato elenco di cose e così sarai gradito da Dio. Questo non è il cristianesimo, questa è la legge del Vecchio Testamento. Ma questo riposo per noi credenti è ogni giorno svegliare e dire: Signore, grazie a Gesù, grazie a quel prezioso sangue, io sono amato e gradito da Te. Non sarò più amato o più gradito domani o dopo 1000 anni. Comprendete? Alleluia! E quindi il sorriso tornerà alla tua faccia, perché noi dici: oh, devo andare in culto perché se non vado sono un credente perdente. No. Ah, mamma mia, oggi posso andare in chiesa. Grazie, Signore. Questo è il riposo di realizzare che tu sei amato da Dio, accettato da Dio per quello che Gesù ha fatto, non per quello che tu farai mai. E anche è bello che nel Vecchio Testamento il Shabbat, il sabato, finiva la settimana, era l'ultimo giorno della settimana. Ma come abbiamo visto, i credenti nell'Atto degli Apostoli facevano il culto il primo giorno della settimana, quindi prendevano un giorno di riposo per cominciare la settimana. E questo, noi non facciamo opere, non veniamo alla riunione di preghiera per guadagnare punti davanti a Dio. Noi veniamo perché amiamo il Signore. Noi leggiamo la Bibbia perché amiamo il Signore, noi andiamo a evangelizzare, non perché il pastore ha detto: se non lo facciamo siamo credenti di secondo grado, se non evangelizziamo. Noi evangelizziamo perché c'è la vita dentro di noi e la sua vita trabocca dentro di noi, non possiamo fare a meno di non parlare di Gesù. Comprendete, c'è una grande differenza. E se tu come credente cammini sotto la legge, avrai un cristianesimo molto deprimente. Esatto, ti stancherai. Ma se tu scopri questo riposo, allora la gioia, la potenza di Dio fiorirà dentro di te. E tu servirai Dio 10 volte meglio. Ma non perché nessuno ti impone niente, perché tu ami Dio.